Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Per di qua, alpini, per di là, il popolo italiano difendeva il suo esercito, visto che si era dimenticato di difendersi da sé. Non volevano saperne che glielo portassero via. Alla stazione di Vicenza fummo afferrati e passati praticamente di mano in mano finché fummo al sicuro. Le donne pareva che volessero coprirci con le sottane. Qualcuna più o meno provò. Lelio andò a casa, io presi la strada del mio paese. A casa mia c'è una Steyr, disse a Lelio. Tu cambiati e vieni su. A casa mi diedero subito da mangiare un uovo sbattuto. La Steyr era nel cassetto del comò in camera del papà. C'erano anche una dozzina di pallottole. Quando arrivò Lelio in bicicletta da Vicenza, andammo in orto a provarla. Dal mucchio dei rottami presi un pistone di 505, lo misi sul muro di cinta e sparai due volte. Una lo mossi e una lo sbriciolai. Sei, pensai, vale a dire centri nel cuore, e il resto feriti gravi. Lelio tirò a un pomodoro e lo traforò netto. Al corso avevamo fatto di tutto, tranne il tiro con la pistola. È evidente che anche con la pistola abbiamo mira, dissi. E da quella volta, per tutta la durata della guerra, non mi occupai più di controllare la mia mira. Con questa mira e con la Steyr in tasca, andammo su per Monte Pian a cercare un posto adatto. Adatto a far cosa? Era ancora tutto vago. Lelio ed io avevamo una mezza idea di dover metterci noi due soli a fare i ribelli contro gli estensori di manifesti. Non avevamo pensato seriamente al problema di chi altro potesse interessarsi. Fummo presi in contropiede. Il mio paese era pieno di gente come noi. Era irriconoscibile il mio paese. A ogni ora arrivavano soldati dai quattro cantoni dell'orizzonte e tutti si cercavano noi, volevano fare qualcosa, organizzarsi. Ci riunimmo all'aperto tra le piante, alla fontanella, dietro il santuario di Santa Libera. Venne, si può dire, tutta la gioventù del paese, dalle ultimissime leve a quella parte veneranda, quasi canuta, della gioventù del paese che era partita 10, 11, 12 anni prima. Sedevano lì attorno mescolati con gli altri, i veterani del 1911, i mostri del 1912, le classi grottesche. Me li ricordavo come personaggi di quando ero bambino. Poi erano restati solo i loro nomi e quelli dei paesi dove li mandavano. Ora erano qui, calmi, incredibili, disposti ad associarsi con noi. Mi veniva una specie di smania euforica. Pestavo i piedi per sfogare la fretta di cominciare, di fare presto. C'erano popolani e borghesi, militari e civili. C'erano studentini giovani, c'erano riformati, commercianti, qualche storpio, gente di chiesa, ladri, maestri. C'erano tutti. Mi vergognavo un po' di trovarmi a parlare troppo spesso, come sdottorando, e tutti che mi ascoltavano. Parlavo fitto e pulito come un libro stampato. I libri stampati bisognerebbe bruciarli tutti, pensavo, e quelli che li sanno a memoria bruciarli anche loro. Questo però non glielo dicevo mica, non si sa mai. Fatto sta che avvertivo il disagio di sentirmi giudicato idoneo a dirigere perché capace di parlare. Parlare mi era facile. Bastava aprire la bocca e venivano fuori idee, iniziative, programmi, e una volta venuti fuori parevano autorevoli. È un bel vantaggio l'educazione umanistica. Chi sa parlare comanda. Ma io ce l'avevo con questa educazione umanistica, me ne aveva fatte di sporche. Non volevo comandare, però parlavo. Dicevo: non fatevi influenzare da nessuno, e tanto meno da me. Fate quello che vi pare giusto. E tutti dicevano: bravo, ostia, facciamo come dice lui. Per la verità, gli altri non è che tacessero. Ciascuno diceva la sua. Si sentiva che eravamo d'accordo. Rino, seduto per terra vicino a me, mentre si discorreva di certe pistole da trafugare, si mise a tirarsi su un calzone e infilò le dita nel calzetto. La meglio arma di tutte le armi è questa, mi disse. Tirò fuori una limetta lunga, cilindrica, affilatissima, una specie di punteruolo filiforme. La teneva infilata nel calzetto. Mi venne in mente Lucchini, che punse Elisabetta d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, con una lima proprio così, talmente affilata e sottile, che la Elisabetta non si accorse nemmeno di essere stata pugnalata, e invece aveva questo filetto di lima letteralmente infilato nel cuore e nessuno lo sapeva finché fu morta. Sentivo più correnti incrociarsi lì sulla conchetta della fontanella, l'anarchia politica, i ladroneci di galline, lo storicismo crociano, l'antifascismo. Si avvertiva di essere testimoni di un singolare processo storico, qualcosa che riguardava le componenti sommerse della vita italiana, o forse della storia europea. Quel giorno andai a casa canticchiando.
E anche cieco Beppe faceva il carrettiere, mancanza della mula attaccava sua mugere.
Storicamente non è vero. Francesco Giuseppe era pieno di distinzione e sua moglie ancora di più. Ma pazienza, Rino si offerse di fare un pugnale lima anche a me e io accettai. Ero un po' imbarazzato, devo dire, e a suo tempo lo presi col dente levato. Ricordava un po' troppo le risse in osteria, le ferite furbesche. Se va avanti così, pensai, la prossima volta mi regalano un grimaldello. Era tuttavia un gran piacere trovarsi in mezzo a questo bagolo. Primeggiavo sugli altri studenti e i popolani, ma tutti cercavano di fare qualcosa, perfino i giovanotti azzimati dalla piazza, i quali si assunsero il taglio dei capelli alle ragazze che si erano fatte vedere coi tedeschi, magari senza vera malizia politica, poverine. Il boia era il principale parrucchiere del centro e il taglio veniva eseguito con finezza, quasi con civetteria. C'era un uomo ancora giovane che portava gli stivali neri, un curioso berretto di pelo e due basette lustre, lunghe e folte. Aveva gli occhi vellutati e i tratti preziosi e lo splendore degli zingari. Studiavamo insieme questa o quella impresa, preparavamo i piani, ma quando si arrivava alla scelta degli esecutori era sempre lui che alzava la mano e diceva «Io». Andava sempre lui, solo o con altri, a piedi o in bicicletta, a recuperare, a disarmare. Come un altro respira per istinto profondo, lui disarmava, recuperava. Si riconosceva subito il tipo dell'eroe popolare, anche se per il momento era una gloria preliminare notturna. Sacco in spalla, carrettino a mano, furgoncino a pedali, esplosivi granulosi, baionette con la lebbra, qualche pistola. Il suo nome era già una leggenda. Veniva da un ambiente familiare che aveva avuto e continuò ad avere tenaci, tempestosi rapporti coi carabinieri. La cosa, anziché allarmarmi, mi esaltava. C'è una società da smontare, pensavo, e forse questa è la volta buona. Del resto, c'era anche qualche ex carabiniere tra i resistenti del mio paese, e faceva una curiosa impressione vederli vicini, l'uomo col berretto di pelo e i suoi nemici ereditari, affratellati in qualche latrocinio patriottico. Anche gli ex carabinieri si comportavano esemplarmente, ma l'uomo col berretto di pelo splendeva. La sua successiva carriera fu brillante. Era un leader naturale e la guerra sulle nostre colline ha il suo nome. È un grande onore per noi studenti essere stati insieme con lui sul cominciare delle cose. La società non è stata smontata, però. Dopo la guerra, l'uomo col berretto di pelo tornò in prigione. E io dico che è una bella vergogna. Il punto naturale di orientamento sarebbe stato il gruppo dei miei compagni di Vicenza, compagni di scuola ed università, tra i quali c'era un legame di natura non compagnesca ma stranamente educativa e politica. Dico stranamente perché la scuola e l'università di per sé non promuovevano questi rapporti, ma noi avevamo trovato altre scuole, altri pedagoghi. L'Italia vera, dicevo a Lelio nelle secche del nostro esilio militare, è rinchiusa nell'animo degli oppositori totali, come Antonio Giuriolo. È uno di Vicenza, avrà 30 anni, un professore, ma non fa scuola perché non ha voluto prendere la tessera. Credevo che non ce ne fossero più, diceva Lelio. C'è lui, dicevo io, e si può dire che noi siamo i suoi discepoli. Cosa vuoi discepolare, diceva Lelio. Ma io gli spiegavo che chi frequentava Toni Giuriolo diventava fatalmente suo discepolo, e in fondo anche chi frequentava i suoi discepoli. Ormai sei suo discepolo anche tu, gli dicevo. Quanti ce n'è di questi discepoli? Ne saremo una dozzina, come quelli di G. Cristo. Quelli erano gli apostoli. approfittavo per dargli una breve bibliografia sull'argomento. Homo Deo, Renan, la critica storica. Lelio era colpito. Come le sai queste cose tu? Da Giuliolo si impara quello che si dovrebbe imparare a scuola. C'entravano gli apostoli con l'Italia. C'entravano moltissimo. Che cos'è una patria se non un ambiente culturale, cioè conoscere e capire le cose? Purtroppo per noi personalmente è già tardi, dicevo. Ci hanno tenuti troppo a lungo nel pozzo. Non ci netteremo mai del tutto da questa muffa. E Lelio diceva, allegria? Nella crisi di settembre, coi compagni vicentini non ci trovammo subito. Antonio era fuori zona. Era con certi reparti verso il confine jugoslavo, detti partigiani. Pareva roba slava, ammirevole ma un po' estranea, virtù barbara. Qualcuno dei nostri compagni più autorevoli era anche lui fuori uso. Franco era in prigione. In pratica dovemmo arrangiarci, ciascuno per conto suo. Sentivamo chiaramente però di formare un gruppo anche così dispersi e istintivamente volevamo cominciare a funzionare come un gruppo, una piccola squadra scelta di perfezionisti vicentini. Io, Bene, Bruno, Nello, Lelio, Mario, Enrico e qualche altro. Ci riunimmo una sera e decidemmo intanto di procurarci noi stessi le armi personali. È un lavoretto da nulla, dissi, ma per cominciare andrà bene. Discutemmo a lungo sui modi più consoni. Venivano fuori tutte le stramberie della nostra educazione borghese. Efferati nei concetti, eravamo molto sensibili e scrupolosi nella pratica. Se lo scopo è la scancellazione corporale del disarmando, ogni mezzo è buono. Ma se lo scopo è soltanto la sottrazione della pistola, bisogna scegliere con cura. Scelto, tra la legna da ardere, un cilindrico paletto della scorza bluastra, sospirando decidemmo di bendarlo con delle fasce. Noi non possiamo non dirci cristiani, diceva Bene. La sera, a Vicenza, giravamo per le strade in piccole pattuglie di amici, a tre, tutti con l'impermeabile, tutti con le mani in tasca. Quello in mezzo aveva il paletto. Sceglievamo con cura gli ufficiali e ci mettevamo a seguirli. Il paletto uscì di tasca alcune volte e salì anche in aria. Ma se il bersaglio cammina, il momento che il paletto si innalza, l'intervallo tra esso e la testa automaticamente s'allunga. Decidemmo di sdoppiare le squadre. Uno viene avanti, ferma l'ufficiale dicendo «Scusi, è un fiammifero». Gli altri due arrivano da dietro e usano il paletto su un bersaglio fermo. L'ufficiale si sedette per terra. Con mani tremanti per l'eccitazione gli sbottonammo la fondina di cuoio, ma era vuota. La pistola non c'era. Vigliacchi traditori. Non avevano neanche le pistole da mettere nelle fondine degli ufficiali. In tutta la provincia avvenivano le stesse cose, come al mio paese. La gente si radunava, si contava, nascondeva armi. Reduci e sbandati fraternizzavano coi nuovi renitenti. Le famiglie incoraggiavano i preti, con qualche cautela davano il benestare. Oddio, ce n'era qualcuno che diceva «Io veramente vorrei vedere l'ordine scritto del re», ma c'era anche un sacco di brava gente. C'era un moto generale di rivolta, un no radicale, veramente spazientito. Ce l'avevano contro la guerra e implicitamente, confusamente contro il sistema che prima l'aveva voluta cominciare e poi l'aveva grottescamente perduta per forfè. Il moto degli animi investiva non solo il regime crollato, ma l'intero mondo che in esso si era espresso. La gente voleva farla finita e ricominciare. Tutti andavano a tentoni, c'era un po' di antifascismo esplicito e tecnico, non molto, un po' di rabbia verso i tedeschi, spaccatutto, un po' di patriottismo popolare e una bella dose dell'eterno particolare italiano, gli interessi locali, parrocchiali. La frase più comune era salvare il paese, ossia soprattutto le case del centro, il ponte sul torrente, le cabine, anzi le gabine dell'elettricità, dalle presumibili vendette dei tedeschi in ritirata. Naturalmente c'era ancora un'area di ritirata imminente, di fine in vista, e si parlava di darsi una mano gli uni con gli altri tra paesani, come si fa in una calamità naturale. Ma l'anima di questi tropismi era nell'idea di doversi arrangiare da sé, perché si sentiva che tutto era andato in un fascio, sia il fascio che il resto. E così, qualunque iniziativa, anche la più moderata, conteneva un germe di ribellione, e questi germi fiorivano a vista d'occhio. Gli istituti non c'erano più, li avremmo potuti rifare noi, di sana pianta. Era ora. Dappertutto, almeno da noi nel Vicentino, si sentiva muoversi la stessa corrente di sentimento collettivo. Era l'esperienza di un vero moto popolare ed era inebriante. Si avvertiva la strapotenza delle cose che partono dal basso, le cose spontanee, si provava il calore, la sicurezza di trovarsi immersi in questa onda della volontà generale. «Ma guarda un po', dicevamo con Lelio, viene fuori che c'è per davvero la volontà popolare. Pensavamo a quella delle scritte murali, perché quando una cosa si vedeva scritta sui muri, segno che non esisteva. Così noi prendevamo per scontato che la volontà dell'Italia non esiste. Invece, ora era saltata fuori e ci eravamo in mezzo. Veniva in mente come dovevano essersi sentiti Lenin e i suoi amici in quelle prime settimane dopo il suo arrivo alla stazione di Finlandia e rimpiangevamo la nostra pochezza. Viaggiavamo in bicicletta da un paese all'altro a stabilire contatti, a censire, a investire, a parlare col prete, col maestro elementare, con gli studenti, coi gruppi dei reduci. Si entrava nelle case, nelle canoniche, nelle osterie, nelle botteghe. Si vedeva come vive la gente, in che modo imposta le sue faccende. Io sono un paesano, ma sul mio paese non avevo mai riflettuto. Ero troppo occupato a viverci. Non era una struttura sociologica per me, ma una categoria a priori dell'intuire. Parole un po' grosse, ma vere. Qui, in questi altri paesi e paesetti, ritrovavo schemi analoghi di occupazioni, di condotta, di idee, e ora li vedevo fuori di me e li capivo. Paesi e paesetti erano ancora rimescolati per effetto della guerra. C'era un'aria provvisoria, incerta. Nelle case, nelle piazzette, nei campi, la gente non sapeva ancora bene come assestarsi di nuovo in una vita normale. Le famiglie erano ancora centrate sulle donne, oltre che sui vecchi e sui bambini. Gli uomini giovani, tornati appena, parevano un po' in prestito. Io e Lelio ci sceglievamo, potendo i paesi del cui aspetto lontano eravamo innamorati. Lui amava Trissino e Barbarano, io avevo varie piccole cotte, e così andavamo ora ai Tretti Montanini, ora agli assurdi Cogolli, ai Polei, agli Argugnani, ai Gambugliani, alle Tezze Polverose e ai Giavenali di Fiaba caduti in mezzo alla campagna, proprio lì dove fuoriesce dalla terra l'asse del mondo attorno al quale hanno costruito un campanile. Trovavamo le cucine a mattoni, le stanze con le travature nude, le stalle, le tezze, i cortili. Bevevamo l'acqua dalle secchie di rame, sedevamo sulle seggiole spagliate, sulla pietra dei focolari. Cospiravamo, parte in casa, parte in piazza, in mezzo alla gente delle nostre parti, in dialetto. Il loro modo di fare, di parlare, ci inteneriva. Per la strada chiacchieravamo di poesia, di filosofia e specialmente di estetica, perché in mezzo a tutti questi sconquassi credevamo sempre importante l'estetica. Quasi tutti i miei amici la credevano importante. Sembra strano oggi, ma così era. Si partiva con le allegre biciclette nuove, comprate a credito. Si filava, ora verso nord, ora giù per la Riviera Berica, per andare, diciamo, a 90. C'era un allarme aereo a Vicenza. Era verso mezzogiorno e c'erano alti in aria sopra la città tanti aeroplani di Stagnola. Si era fatta una specie di lunga colonna di gente che scappava gaiamente in bicicletta chiacchierando e ridendo. Sotto Monteberico cominciarono degli sbuffi di aria e di polvere lungo questa colonna, uno dietro l'altro in fila nella stessa direzione in cui ci si dava muovendo, ma più veloci. Improvvisamente la strada pareva tutta smossa. Davanti alla ruota delle nostre allegre biciclette c'erano delle buche spropositate e gran mucchi di terra soffice, tutto un ingombro di fagotti. Anzi, a un certo punto la strada non c'era più e così ci fermammo. Neanche la colonna della gente in bicicletta non c'era più. Restavano banchi di aria polverosa e qua e là sagome di persone sonnambulate. Appoggiai la bicicletta al cancello di un villino. Era periferia, c'erano i villini, col giardinetto davanti e il cancello, e lì c'era una ragazza che si era gettata per terra tra i due pilastrini del cancello. Pensai che si fosse fatta male e andai a tirarla su. Era una ragazza di campagna, ovviamente una servetta, formosa, attraente. Avrà avuto 16 anni. Teneva gli occhi chiusi e pareva come sbiancata in faccia. Cominciai a parlarle tenendola in braccio, ma tutt'a un tratto, con viva sorpresa, mi accorsi che era morta. Doveva essere scoppiata. Quegli scoppi interni che producevano le bombe. Di fuori non si vedeva nulla. La bomba aveva fatto un craterino proprio davanti al cancello. Sul labbro del craterino c'era un uomo vestito di scuro. Aveva solo qualche piccola ferita, ma era scoppiato anche lui. Non era morto, però. Stava solo morendo. Io mi misi a sbottonargli la giacca e il colletto, ma Lelio mi disse di lasciarlo morire in pace. Dalla bocca gli usciva una specie di panna montata con l'orbaniglia. Restammo lì, a tirar su i morti e sbottonare i feriti per un bel pezzo. C'era un uomo che girava chiamando. Sotto il braccio aveva un fagotto che era un bambino biondo, robusto, morto, con la faccia simpatica e i capelli lunghi, di quelli che si pettinano alla mascagna, arrovesciati all'ingiù. C'erano molti crateri e mucchi di terra. Si scavava dove diceva la gente esterrefatta. Veniva fuori una valigetta di fibra e uno diceva: «Ed è la mia bambina?» Poi veniva fuori un piede di donna con la sua scarpa e un altro diceva: «È di mia moglie?» Ognuno si riprendeva la sua roba e quando l'avevano in mano non sapevano cosa farne. Ogni tanto ripassavano stormi di aeroplani bassi. Una parte della gente si spaventava, altri no. Quando i morti e feriti furono sistemati, ripartimmo. Nel frattempo, qualcuno mi aveva rubato la bicicletta. L'ingegno degli italiani non cedeva ai bombardamenti. Pensavo di rubarne una anch'io. Ce n'erano parecchie abbandonate in giro. Ma è antipatico rubare ai morti. Così Lelio dovette portarmi a 90 sul palo. Inoltre, quelle dei morti erano scassate. E la mia era nuova.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.